19:15 minuti inizia questa nuova puntata di Matix Flow in questo venerdì 7 novembre. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau.
E un carissimo saluto anche da Pastic.
Questa sera Thea non sarà con noi, ma sappiamo che ci sta ascoltando e quindi naturalmente un carissimo saluto a Thea.
Ciao Thea. Can't let anyone know you getting paid.
Can't let them meet the connect. The own people get you. Questa puntata di Matix Flow abbiamo due ospiti qua in studio che tra poco vi presenteremo, ma iniziamo come consueto con i numeri di telefono 346-667-3263 col quale tenere aggiornato il servizio Cisti Viaggi Informati e mandare ogni sorta di messaggini.
E per chi invece, come dire, gli piace ancora il filo arricciato, ci può chiamare anche allo 011 249 5669. Ricordiamo che potete ascoltarci anche in DAB e tramite il sito www.radioblackout.org.
Salutiamo naturalmente tutti e tutte coloro che ci stanno ascoltando da ogni luogo e da ogni situazione di privazione della libertà personale. Dovunque vi troviate, naturalmente avete tutta la nostra complicità. E salutiamo anche chi sta cercando in qualche modo di bucare tutte le frontiere, superare tutti gli ostacoli che si frappongono tra loro e la loro voglia di libertà. Wasn't none of that, just fuck around and find out. Gollywog showed up on the shelf, pop up like a kid's book. Kid got his wig split, gollywog by the window like he having a look. At night it's little feet, retreat to my warm wedge debris between the door and the floor. At night it's tiny sharp teeth, kill all rats, yeah, but you gotta pay that fee. Allora, tra poco inizierà questa puntata di Matix Flow.
Puntata dedicata ancora una volta al CPR, questa volta inizieremo a parlare però dei CPR che si trovano in Albania e poi proseguiremo anche con quello più vicino purtroppo qui a noi.
Adesso un brano musicale, quello che sta finendo era Billy Woods, mentre il prossimo è la carissima Jamie Branch, per chi non la conoscesse, ci ha lasciato da qualche anno, andatevela a scoprire. We'll be right back.
E allora torniamo in diretta, siete sempre collegati e collegate su Radio Blackout, questa è MTX Flow e come vi anticipavamo poco fa, oggi torneremo a parlare di CPR, in particolare dei CPR in Albania. Ormai sono attivi da, se non sbaglio, un anno siamo qui, come vi dicevamo, con un compagno e una compagna del collettivo Mai Più CPR, Mai Più Lager. Quindi intanto salutiamo Mauro e Mafalda.
Ciao, ciao a tutte.
Ciao.
Allora, ben arrivati e ben arrivate qua a Radio Blackout. Mauro, inizierei con te perché sei da poco rientrato proprio dall'Albania e quindi vorremmo chiederti intanto se ci fai un riepilogo di quello che è stato poi il percorso del CPR albanese da un anno a questa parte, quindi direi.
Il progetto CPR in Albania è nato ufficialmente nel 2023. Quando il governo Meloni ha firmato un accordo bilaterale con il primo ministro albanese Edi Rama, e l'intesa prevedeva la costruzione e la gestione da parte dell'Italia di centri in territorio albanese, uno a Shenjing e uno a Gjeder, e l'obiettivo dichiarato appunto dall'amministrazione Meloni era quello di alleggerire la pressione migratoria sulle coste italiane. I lavori sono stati completati, come dicevi anche tu prima, nell'autunno dello scorso anno. A Shenjing è stato realizzato un hotspot destinato allo sbarco, identificazione e prima assistenza delle persone soccorse in mare. Da lì poi i migranti vengono trasferiti in realtà a Gjeder, dove si trovano due spazi. Un primo è uno spazio di prima assistenza e per richiedenti asilo, e con una capienza più o meno di 800 persone, 800-900 persone, e poi un CPR vero e proprio con 140-150 posti. All'interno poi di questo complesso è stato anche costruito un carcere che può ospitare una ventina di persone. Al momento sono tutte delle strutture operative, ma ci sono molte criticità, a parte la loro esistenza, ma anche criticità dal punto di vista sia logistico che legale. Dal punto di vista pratico ci sono molti problemi legati ai costi di gestione e alle difficoltà nei collegamenti, tempi di trasferimento in Albania. Sul piano giuridico invece c'è un ampio dibattito che viene fatto sulla legittimità di questi centri. Si discute molto se questi centri siano conformi sia al diritto europeo di trattenere delle persone soccorse in mare, ma anche in un paese terzo lì fuori dell'Europa. Negli ultimi giorni gli aggiornamenti che ci sono appunto sono il fatto che la Corte d'Appello di Roma ha deciso di rinviare la questione alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo un parere proprio sulla legittimità di questo accordo, e al tempo stesso il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute ha anche espresso molte preoccupazioni riguardo i rischi di un utilizzo di queste strutture e la mancanza di un chiaro controllo giuridico.
Ok, allora no, grazie per questo riepilogo. Appunto di esternalizzazione delle frontiere, questo nel caso ne abbiamo parlato spesso e abbiamo visto anche appunto come spesso funzionano, anche come, o meglio vorrebbero che funzionassero come deterrente, ma non sempre riescono. In altri casi abbiamo anche raccontato di come quello albanese fosse più un po' uno specchietto per le allodole, che come dire, facesse vedere tramite i vari mass media che esistevano, che il governo insomma si stava impegnando in questo, ma non anche da, appunto, da quello che dicevi, sia dalla Corte dei Conti sia dalle ultime notizie che sono uscite sui numeri. Quindi ti chiederei anche magari un po' una panoramica di quello che è l'utilizzo alla fine di questo centro e quante persone purtroppo ci finiscono.
E sì, allora quello dei numeri tema molto grande. Dallo scorso anno fino a dati di questo settembre sono state trattenute 132 persone all'interno di questo centro, e di queste una trentina sono state effettivamente rimpatriate, il resto delle persone sono tornate in Italia in realtà. E al momento, da quello che ci è stato detto dalle compagne albanesi, una ventina di persone sono all'interno del centro, e all'esterno quello che posso dire, c'è quasi il doppio di tra polizia italiana e albanese, e abbiamo quasi il doppio delle persone, e questo già dà una misura del carattere molto simbolico e poco funzionale di questo progetto. Dal punto di vista poi economico, se vogliamo parlare di numeri, abbiamo dei numeri molto più significativi. L'accordo tra Italia e Albania prevede un costo di circa 600 milioni di euro nel giro di 5 anni, quindi possiamo dire un 130 milioni l'anno. E se lo rapportiamo a quante persone sono state effettivamente trattenute all'interno del centro, è un costo di 1 milione a persona. E questo, diciamo, dà una cifra che rende evidente molto l'obiettivo di questo centro, che non è un obiettivo di efficienza, ma piuttosto creare un precedente politico e sicuramente mediatico. In ogni caso, secondo me, appunto, il valore politico del modello non risiede in questi numeri, ma sicuramente nella violenza sia materiale che simbolica che questo esercita sulle persone detenute e nel modo in cui ha riscritto il linguaggio di, come dicevi prima, di confine e l'ho reso praticabile.
Sì, infatti ti ringrazio anche per quest'ultima puntualizzazione. Ti farei così una domanda un po' a caldo, insomma, nel senso, mi è venuta in mente ora. Stavo pensando appunto al fatto che mentre da ad esempio a Milano, che comunque sono permessi i telefoni, riusciamo a vedere anche la brutalità di quello che succede all'interno. Lo sappiamo anche da altri CPR dove il telefono a volte si riesce in qualche modo ad ottenere. Anche qua a Torino si riesce ad avere qualche contatto con l'interno. Dall'Albania invece purtroppo, da un certo punto di vista, non riusciamo a sapere cosa succede all'interno, a meno che non mi stia io perdendo qualche cosa, e quindi da un certo punto di vista, ripeto, purtroppo non abbiamo altro se non i numeri, non so, anche perché riuscire poi a intercettare le persone che ritornano penso sia ancora più complicato. Da poco sapevo che un ragazzo che si trovava a Torino è stato trasferito in Albania, ma penso che poi si siano un po' perse le sue tracce, anche la rete che si era cercata di costruire. Non so se mi sbaglio oppure se un po' è questa la situazione.
No, sì, assolutamente. Quello che ci è stato detto anche della realtà albanese è che non ci sono contatti con l'interno, assolutamente, e anzi vengono ostacolate in maniera molto forte dal punto di vista politico, dalla politica albanese. E quello che appunto riceviamo dal CPR di Torino in realtà è che è il CPR di tutta Italia, e che le strutture in Albania sono utilizzate come forma di punizione, come forma di punizione per le persone detenute qui in Italia, quindi sicuramente sono un posto terribile in cui stare. E niente, questo è quello che riceviamo solamente da Torino. E contatti con persone all'interno dei CPR in Albania non ce ne sono. E anche appunto nella nostra esperienza in cui eravamo state lì di fronte, e molto probabilmente hanno spostato le persone in altre zone per evitare di contatti con noi che eravamo lì all'esterno.
Certo. Senti, allora magari ci ascoltiamo un pezzo per staccare e poi ci fai invece un resoconto di quello che è stato anche la carovana lì in Albania.
Dai.
Thank you. Torniamo in diretta per continuare a parlare un pochino della situazione del CPR che ormai da circa un anno è purtroppo attivo in Albania. CPR, come abbiamo detto, gestione italiana, esternalizzazione quindi delle frontiere in Albania, e abbiamo qua con noi Mauro che ha già iniziato un pochino a parlarci di quel centro, ha fatto un piccolo riepilogo fino ad arrivare ai giorni nostri, anche ci ha dato un po' di numeri. Adesso volevo chiederti se puoi farci un piccolo resoconto del recente viaggio appunto da cui sei rientrato ultimamente.
Sì, allora come collettivo Assemblea Mai Più Lager, Mai Più CPR siamo stati in Albania durante le giornate di mobilitazione organizzate dal Network Against Migrant Detention, che è una rete che coinvolge varie realtà a livello internazionale unite nell'obiettivo di contrastare l'accordo Rama-Meloni e i CPR in generale. È stata una prima giornata di manifestazione in piazza Tirana e sotto il CPR di Jader, e la seconda di panel e assemblee all'interno di questo network. E noi abbiamo appunto partecipato come assemblea di Torino, Mai Più CPR, Mai Più Lager, e direi che ci sentiamo di riportare due riflessioni principali. La prima è sulla struttura in sé e sulla situazione di questo lager. E è un lager che si trova in un posto isolato e tra delle montagne, in cui le strutture sono molto ostili, come vengono solitamente fatte, e è fatta di pannelli di metallo, plastica, e tutte queste strutture sono ammassate l'una sull'altra, in cui anche la luce dei lampioni che illuminano il centro per sicurezza e impedisce anche di vedere il cielo durante la notte. E poi all'esterno di questo posto appunto ci sono sia polizia albanese che italiana, tra cui quella italiana c'è anche da cedere, e noi appunto come assemblea non riusciamo nemmeno a immaginare come ci si possono sentire queste persone detenute in questo posto, anche perché la maggior parte delle volte queste persone non sanno nemmeno dove si trovano, quindi è una situazione incredibile. E la seconda che volevamo riportare è invece sulla situazione per le varie attivisti albanesi, il clima che appunto ci è stato raccontato è quello di una propaganda molto forte da parte politica e non veritiera sulla situazione. Un esempio che vi posso riportare è stato che quando si erano chiesti spiegazioni sull'apertura di questi centri e i politici hanno risposto che sarebbero arrivate in Albania alcune persone violente che sarebbero rimaste in città e quindi l'apertura di questo centro era per evitare che queste persone rimanessero all'interno della città e per detenerle. E quello che ci hanno raccontato anche di una forte repressione per chi cerca anche solamente di capire la situazione e cerca di entrare in contatto con le persone detenute. Quindi quello che le compagne e compagni che stanno facendo albanesi che stanno facendo lì è quello di prima cosa cercare di avere informazioni anche da noi e cercare di darle alla maggior parte delle persone possibili.
Ok, passiamo un altro pezzettino di musica allora, che se riesco a farla partire, eccola qua.
Come find.
Torniamo in diretta sulle ultime note dei Morning Black Star, spero di averlo pronunciato correttamente.
Perfetto.
Per una volta. E riprendiamo il discorso sul CPR, in particolare sui CPR che si trovano, i CPR italiani che si trovano in Albania, ma soprattutto sulla situazione che ci veniva raccontata poco fa da Mauro del collettivo Mai più CPR, Mai più Lager, su questo clima che si vive e si respira in Albania. L'anno scorso già raccontavamo a questi microfoni quello che c'era stato riportato, e adesso così a microfoni spenti, ma ti chiederei di riraccontare appunto insomma quello che avevamo già visto l'anno scorso. Era appunto un clima con una repressione anche molto diversa da quella che viviamo qua, non denunce, multe, divieti eccetera, ma almeno quello che sembrava che abbiamo riportato era più una repressione di quasi di stampo mafioso, insomma.
Sì, certo.
E, nel senso di attacchi alla famiglia o di attacchi insomma non prettamente legali, e ci chiedevamo anche, magari è proprio quello uno dei motivi per cui hanno scelto l'Albania. Quindi insomma, ti chiedo un commento rispetto a questo, rispetto se è cambiato qualcosa, se è la stessa impressione che avete avuto anche voi.
Sì, allora l'impressione è identica, posso confermare. E, sì, forse anche qui in questo caso forse dei numeri hanno un valore. Le persone che si occupano di CPR in Albania erano 3 persone. E tutte le altre persone che erano presenti alla manifestazione non erano persone albanesi. E questo sì, penso sia dovuto principalmente a questo clima politico che viene respirato in Albania, di repressione molto forte. E come dicevi appunto tu, la repressione non è più come viene vista qui, quindi repressione legale di denunce o insomma anche solamente polizia lì presente, ma è una repressione molto di stampo mafioso, quindi appunto persone che vengono minacciate di perdere il lavoro, vengono minacciate i familiari di queste persone. È un clima molto molto brutto. E di fianco a questo, come stavo accennando anche prima, c'è la parte di disinformazione che viene fatta dalla politica, quindi c'è molta disinformazione su questi centri, sul loro utilizzo, di chi lo gestisce, chi lo paga. Vengono utilizzati come viene fatto di solito, come posti di lavoro nuovi. Quindi la propaganda che viene fatta è quella di, appunto, questi posti vengono aperti, ci sarà più lavoro per le persone che abitano in questi posti, ci sarà più sicurezza. Quindi di fianco alla repressione, appunto, diversa da quella che c'è qui, c'è anche questa parte di disinformazione che, da quello che ci è stato raccontato, è stata molto importante dall'apertura fino ad oggi. E c'è molta repressione verso le persone che cercano di avere informazioni corrette su questi posti. Quindi niente, penso che la situazione non sia cambiata, e penso che il fatto che abbiano costruito questi posti proprio in Albania abbia un senso dal loro punto di vista. Quindi un paese con un regime, possiamo dire, così forte, una repressione così forte, è molto utile nella costruzione di posti del genere e nella repressione di chi cerca di capire che cosa sta succedendo e cerca di combatterli.
Certo, anche c'è una cosa che adesso mentre ne parlavi, appunto, pensavo, appunto, un ottimo investimento, no? Visto da, cioè, immagino l'abbiano venduto come, so, il classico togliamo via il degrado perché riusciamo ad avere soldi dall'estero, creiamo lavoro, ripuliamo le strade, insomma, entreremo nell'Unione Europea in questo modo, diventeremo ricchi anche noi, insomma. Un po' un discorso da colonizzati, no?
Esatto.
La nuova colonia italiana, la nuova colonia europea, che a un certo punto può sognare di entrare tra i grandi del mondo, non so.
Sì, esattamente. Quello che le compagne albanesi ci hanno riportato molte volte è stato, appunto, voi siete i nuovi colonizzatori dell'Albania e noi siamo il popolo colonizzato in questo momento.
Cioè, lo eravamo e siamo tornati a farlo, insomma, sì, senza, esatto, senza alcuna maschera davanti. Va bene, ti...
E poi, mi veniva anche in mente quando all'inizio era venuta fuori la notizia di questo accordo per la costruzione di tutta questa struttura, anche la zona che avevamo visto, io ho visto chiaramente solo in foto, era anche una zona, una vecchia zona industriale, se non sbaglio, vicina al porto, che anche lì a quanto pare l'avevano venduta già all'epoca, quindi agli albanesi e alle albanesi come una, anche quella, no, come una, come dire, come un miglioramento rispetto, no, appunto, alla zona di degrado, alla zona di, no, anche quello sicuramente non è stato casuale, immagino, perché dalle foto mi ricordo che occupa uno spazio molto grande, molto grossa.
Sì, assolutamente, la zona è, appunto, ai margini di una città, e appunto adesso questa zona, se la andiamo a vedere adesso per come è costruito il CPR, è una zona molto pulita, molto tenuta bene, però appunto è stato una situazione in cui si va a ripulire un posto per poi crearne un carcere, un posto di detenzione, però assolutamente sì.
Ci ascoltiamo un brano?
Sì.
Ok, oggi c'è un bel po' di musica, ma come sapete mi fa piacere, ci andiamo ad ascoltare Jasmine Hamdan. We'll be right back.
Feelings are always misleading. Go on. cheeky little fighter. Pops burned his arm on the cigarette lighter. Little Jimmy thought she came from the moon. She got scared and tried to run up on a broom. When I'm lost in the middle of the night, me chasing trails with a little bit of light. Twilight songs eclipse the moon. Howling wolves sing a dissonant tune. A dissonant tune. Digital graffiti. Kick it down while you're sick and you're needy. Got sick off a little boat feet. Not a cowboy living in the street. People are gay trying to bring you down. The grease rise and floating in the ground. Jerked off Southpaw in the night. Japanese girls all living in the fry. Look the track with Tupac and Oprah. Sacred poets try to walk you down. Fat ladies singing downtown. In the heavens, I heard the cries. House of setting suns never rise.
Who's the desire?
Alle 20.07 non vi abbiamo abbandonati, abbandonate, siamo ancora qua, ci siamo soltanto presi una pausa tabagista. E intanto ci stiamo ascoltando un brano dei Les Abranis.
Avec une talem, asmraïka l'ochi, mec de chanvoune, askara naskara, te yalou, zéra yvela, mec de tamara, maï bala yvela, te yalou, zéra yvela, antare are, l'assos le sourire, avec une talem, asmraïka l'ochi, mec de chanvoune.
Allora, riprendiamo il discorso. Stavamo ascoltando adesso Yallamiku. Mi spiace mettermi in mezzo a questa canzone che mi piaceva, ma andiamo avanti con la trasmissione.
Possiamo sempre farla ripartire dopo.
Ma sì, perché no? Allora, chiederei a Mafalda, che abbiamo presentato all'inizio trasmissione, poi è rimasta qui con noi in attesa. Intanto ringraziamo per la disponibilità. Scusate. Allora, parliamo adesso invece del CPR di Torino. Ti chiederei di iniziare magari con una piccola panoramica della situazione attuale in Corso Brunelleschi.
Sì, ciao a tutte. Allora, diciamo che attualmente nel CPR di Torino sono rinchiuse circa 70 persone. E delle sei aree che sono previste, tre sono aperte, funzionanti e rinchiudono appunto le persone: area verde, gialla e blu. L'area rossa attualmente è utilizzata come spazio di isolamento, con spesso pretesti tipo sanitario, ma che in realtà poi rimandano a punizioni. E ci sono due aree attualmente non agibili, che sono la viola e la bianca, di cui non si sa ancora se verranno rese appunto utilizzate, saranno utilizzate, rese agibili nel futuro. Il contratto prevede questo, però per il momento non sono appunto state rese agibili.
Quindi insomma, per fortuna siamo a metà, più o meno circa di metà della capienza di quella che era quella che è il CPR di Torino. E allora magari invece ti chiederei un po' un aggiornamento, quindi cosa sta succedendo in queste ultime settimane rispetto a quello che siete riusciti a sapere dai detenuti o da chi è in contatto con loro, insomma.
Sì, allora, gli aggiornamenti del sito NoCPR Torino sono stati pubblicati proprio qualche giorno fa, inizio novembre, e li ripercorrerei a grandi linee, credo diano un po' un quadro della situazione attuale. E se già a settembre, quando tra le altre cose le aree esterne del CPR si erano allagate, costringendo le persone recluse a trascorrere la maggior parte del tempo negli spazi interni, ecco, se già a settembre nel CPR c'erano state proteste quotidiane da parte di chi ci è rinchiuso dentro, lo stesso si è ripetuto anche nel mese di ottobre. Nelle prime settimane di ottobre diverse persone hanno deciso di buttarsi dal tetto del CPR per poter uscire da quel luogo di tortura e violenza sistematica. Il 7 ottobre c'è stato un tentativo di suicidio da parte di una persona rinchiusa in isolamento nell'area rossa, con il pretesto di una possibile epidemia di scabbia. E l'8 ottobre due persone sempre in isolamento nell'area rossa, erano tre in totale in quel momento, sono salite sul tetto e una, in circostanze che non sono chiare, si è schiantata al suolo. Di questa persona tra l'altro non si è saputo nulla per 24 ore e il giorno dopo è tornata in CPR, di nuovo rinchiusa in isolamento nell'area rossa. Poi nella seconda metà di ottobre, la sera del 20 ottobre, tra le 19.30 e le 20, cinque persone sono salite sul tetto dell'area verde invece per protestare, con motivazioni che erano varie: l'assenza di informazioni chiare sulle proprie istanze di liberazione, le bugie quotidiane dell'amministrazione del CPR, l'impossibilità di parlare con le loro avvocate e il mancato accesso alle medicine, ad esempio. E la risposta a queste proteste è stata, come al solito, punitiva e repressiva. 10 persone sono state deportate in Albania la sera del 24 ottobre e altre 10 la notte del 29. In più, da ottobre è stato dato solamente cibo secco, pasta, riso, spesso andato a male, oltre che, come insomma già sappiamo da tempo, pieno di psicofarmaci. E è stato riferito che da oltre 3 mesi non viene distribuito nulla di fresco, frutta, verdura, eccetera. In più, in questo periodo che insomma comincia ad essere di un freddo ostile, il riscaldamento non funziona, le persone sono costrette sotto le coperte anche durante il giorno. In una delle aree i bagni sono quasi inaccessibili nonostante le continue richieste di intervento per risolvere la situazione. In più, le minacce di trasferimento al carcere delle Vallette, trasferimento che comporta tra le altre cose il fatto che si riparta a conteggiare i giorni di reclusione in CPR, e le minacce di deportazione in Albania, ne parlavamo prima, sono continue, quotidiane, minacce che poi purtroppo a volte si realizzano in un fatto concreto, cioè la deportazione del CPR in Albania. E dopo appunto questo trasferimento di 10 persone il 24 ottobre in Albania, sono entrate in CPR altre 20 persone. Come dicevo prima, attualmente sono circa 70 le persone recluse. Quindi, un po' per concludere, diciamo che la situazione è la stessa di sempre: privazione totale e violenza quotidiana.
Quindi insomma, cioè, come dire, da un certo punto di vista mi viene a dire niente di nuovo sul fronte anche sanitario, nel senso è cambiato, avevano fatto anche grandi promesse ovviamente a cui nessuno a parte la prefettura potesse credere, quindi comunque è una situazione abbastanza calda, mi sembra di capire, comunque proteste continue e richieste anche solo di situazioni di base, cioè prima citavi anche solo il fatto di sapere le date o comunque le modalità di liberazione, se e quando sarebbero arrivate, insomma. E, quindi insomma, situazione direi purtroppo classica nel CPR di Torino che conosciamo. Ovviamente fa male sapere che l'autolesionismo è una pratica ormai sempre più costante, insomma.
Sì, e poi mi viene anche da dire che poco prima della riapertura era stato appunto venduta come un CPR che sarebbe dovuto essere differente da quello di prima nella sua gestione, no? Naturalmente per chi ci ascolta, immagino, e per noi da questi microfoni sicuramente non gli avevamo dato troppo credito, anzi per nulla, e la dimostrazione appunto in base a quello che ci raccontavi adesso tu è assolutamente come ce l'eravamo immaginata, se non peggio, se non fosse possibile.
Sì, e anche mi viene in mente la questione dell'isolamento con il pretesto sanitario, che è una pratica che alcuni casi di cronaca che poi erano diventati noti, come quello di Moussa Balda, avevano portato alla luce, no? Il pretesto di una scabbia per isolare in un ospedaletto che non esiste più, ma con una pratica che è rimasta uguale, perché isolare in un'area non è poi così diverso da isolare in un luogo che sicuramente era terribile, ma come è terribile tutto il CPR. Quindi sì, direi che niente è cambiato, tirate un po' le somme.
Sì, assolutamente, infatti pensavo proprio a quello quando dicevo qualcosa di classico, nel senso che alla fine hanno cambiato la cella, ma magari non hanno più le reti anche sopra la testa, quindi come dire, mi ricordo un pezzo dove appunto di un garante nazionale, ora non ricordo quale, che scriveva proprio come quella era una cella assurda, perché anche il cielo veniva visto dietro delle sbarre o comunque delle reti, non che adesso sia la situazione appunto sia migliorata. Effettivamente Moussa Balde era lì per un problema di scabbia. Tra l'altro state seguendo anche il processo, insomma, magari ci ascoltiamo un altro pezzo, poi se avete voglia facciamo anche un piccolo aggiornamento su quello.
Ok, allora ci andiamo. Oh, scusa, volevi dire qualcosa?
No, dicevo volentieri.
Ok. E andiamo a riascoltarci dall'inizio quello che era partito prima, quindi Yalla Miku.
Allora, alle 20:20 spaccate riprendiamo, o meglio proviamo a concludere anche questa puntata di Matix Flow. Abbiamo parlato fino ad ora di CPR, detenzione amministrativa, abbiamo provato a raccontare quella che è la realtà in Albania, adesso invece ci stavamo soffermando sulla situazione di Torino. Abbiamo citato Moussa Balde e quindi cogliamo l'occasione per chiedere anche un breve aggiornamento sul processo, su come sta andando, dato che anche qualche settimana fa erano presenti qua la madre, il fratello e la sorella, che erano venuti apposta proprio per questo processo.
Sì, allora il processo ha avuto una fase preliminare e poi la prima udienza è stata il 22 settembre. Appunto in questa occasione sono venute alcune persone della famiglia di Moussa Balde e come assemblea abbiamo avuto così l'opportunità di trascorrere del tempo insieme a loro, di farci raccontare la storia di Moussa e quella stessa storia è stata poi raccontata in tribunale appunto in occasione della prima udienza. e è una storia che ci parla, credo, molto del paese che siamo e della violenza, dei confini e della marginalità e vulnerabilità a cui, diciamo, questa gestione delle frontiere della migrazione espone le persone. Diciamo che nella prima udienza è stato dato largo spazio alla madre e al fratello di Moussa Balde, che hanno un po' ripercorso un percorso migratorio complesso e poi il progressivo abbandono a cui è stato sottoposto Moussa, che poi ha trovato, diciamo, la sua realizzazione finale terribile nella reclusione nel CPR di Torino. E penso che in qualche modo sia una testimonianza che è bene tenere a mente, ricordare, insomma, le persone che di questo sistema muoiono e che continuano a morire e verosimilmente continueranno a morire. Quindi penso che sia stato un momento anche importante, ecco, perché ci dà conto della violenza di questi sistemi, non solo del CPR, che è un tassello molto rilevante, ma in generale della violenza dei, appunto, confini e della gestione delle migrazioni.
Sì, l'unica cosa da aggiungere, forse i momenti con la famiglia di Moussa Balde sono stati molto, cioè, intensi, toccanti con loro. E sono stati in realtà molto contenti di come sono state gestite le varie manifestazioni e i vari momenti per ricordare Moussa Balde e quello che è stato fatto anche con loro. Adesso magari non si sa molto, ma è stato dedicato un ponte a Moussa Balde che è di fianco al ponte Mosca in Aurora, e era già stato dedicato a lui e la targa poi è stata rimossa, però appunto adesso c'è stato un momento in cui questo ponte è tornato a essere il ponte Moussa Balde. E niente da aggiungere da quello che ha detto Mafalda, non ho nient'altro, però è stato un momento molto intenso avere a che fare anche con questa questione. E l'unica cosa che magari mi sento di ricordare è che il processo sta continuando, ci sono delle sentenze, discussioni in tribunale fino a febbraio, e molto probabilmente tra febbraio e marzo ci sarà appunto la sentenza definitiva. Sicuramente ci saranno dei momenti di incontro lì di fronte al tribunale, quindi mi sento di ricordare questa cosa.
Grazie.
Certo, tra l'altro, come sapete, insomma, qui da questi microfoni abbiamo seguito tutta la vicenda e continueremo a seguirla, insomma, in conclusione di questa puntata di Metix Flow. Intanto vi ringraziamo assolutamente per il tempo che ci avete dedicato e naturalmente ben venga se in futuro, appunto, per aggiornamenti su Moussa o per in generale su tutta la questione CPR, i microfoni qua di Blackout sono sempre aperti.
Grazie.
Grazie.
Il 15 di novembre uscirà il nuovo numero di Frattura, una newsletter critica sul mondo penitenziario, e il numero di novembre sarà appunto dedicato al CPR di Torino e alla sua violenza. Si trova su Substack.
Perfetto, grazie mille Mafalda, sembrava giusto aggiungere per chi fosse interessato, interessata.
Poi magari nel podcast metteremo comunque i link per poterlo recuperare assolutamente.
E allora, in questi ultimi tre minuti che ci rimangono alla chiusura di Matix Flow, andiamo a spulciare gancio per darvi le serate di questo weekend. Partiamo da qui, direttamente dalla Blackout House, perché domani riapre dalle 22:30 con tre viaggi psichedelici in un solo furgone. Dalla Francia, Smoker Delights e Dropout con il Kraut Ilbient dub di Catherine Danger. E la musica ultra percussiva dabbata di Six Carré. A seguire l'incendiario DJ set di D.I. Hill. Scusate la pronuncia. Mi raccomando, vieni puntuale e supporta la tua radio preferita. I Molest restano fuori dal cancello. E invece, poi questo sarà sabato 8 novembre, andiamo avanti perché sempre sabato 8 novembre dalle 21 alle 3 del mattino circa ci sarà la festa benefit KST del Freak Pride al Manituana in Largo Vitale 113 a Torino. Quindi domani, per chi deciderà di non andare alla Blackout House, mi raccomando, supportiamo la Freak Pride dalle 21 apertura porte, dalle 22 live di La Qualunque Musica, a seguire alle 22, alle 23:30 il DJ set di Cura Protest e Jao Fark. Anche qua mi scuso sempre per le pronunce. La chiusura è alle 3, tutte a casa. Perché andrà al Manituana, indossate il vostro outfit più slay e divertitevi, ricordandovi di prendervi cura dello spazio e di chi è intorno a voi.
Intanto arrivano i saluti da quel di Chels, che molto molto volentieri ricambiamo. E si sono fatte le 20 e 29 minuti e 30 minuti in questo istante, e non ci resta che veramente che ringraziare tantissimo Mauro e Mafalda che sono stati qua con noi in questa puntata. E per quanto riguarda Matix Flow, darvi appuntamento a venerdì prossimo. Sempre dalle 19 alle 20:30 circa. Un caro saluto da Mau
e un carissimo saluto da Pastic. Ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao.
Ciao.